Quello che sembra un uomo fa quando viene a contatto del nuovo e di paragonarlo a ciò che conosce. Questo viene istintivamente dettato dalla sua persona. In questo egli cerca di scoprire se qualche suo privilegio viene nella conoscenza del nuovo ad essere perduto. Ben difficilmente troverete un uomo disposto a credere nel nuovo quando dal vecchio aveva qualcosa. Ecco allora che cosa significa l'insegnamento evangelico. Lascia tutto per seguirlo. Per conoscere la realtà occorre in un primo momento tutto dimenticare per concentrarsi meglio nella comprensione dei nuovi concetti. Ma voi ora siete già ad una fase successiva, voi già ora state comprendendo che cosa significa questo nuovo insegnamento. Ve ne siete così bene impadroniti che non solo vi chiedete che cosa accade del vecchio, ma addirittura sul metodo di quello che di nuovo conoscete cercate di esprimere un giudizio su tutto l'insieme. Ebbene, per quanto possa sembrarvi strano, noi in fondo preferiamo questa sorta di comprensione, di ricerca tumultuosa, ad una passiva accettazione che non lascerebbe alcuna traccia nell'intimo vostro. Noi amiamo, e voi lo sapete, per temperamento e per metodo di insegnare, di parlare, scusate, che non abbiamo la possibilità di insegnare, di parlare, l'attiva collaborazione, l'osservazione anche violenta, purché sempre non porti ad una incizia, ad una disarmonia fra voi, questo mai, a nessun costo. Ma per amore della discussione noi non solo tolleriamo, ma invochiamo ogni e qualunque forma viva di esprimersi e di arrivare a capire. Ecco che la figlianella ha chiesto dove potevano finire con questa nuova visione dei fotogrammi i germi che noi gli abbiamo insegnato esistere ad ogni nuova incarnazione, che rappresentano il frutto di quello che un uomo, un individuo, si è costituito precedentemente. Sarebbero una sorta di geni ereditari che determinano l'ereditarietà dei caratteri acquisiti in una precedente incarnazione. E questo vale non solo certamente per quelle che possono essere le caratteristiche astrali o mentali, ma diciamo anche fisiche, tanto che se attraverso ad una tecnica yoga o attraverso ad un esercizio fisico di ginnastica un individuo riesce a costituire il suo veicolo fisico in modo armonioso, questo significa avere raggiunto una tappa, questo significa essersi impossessati di una verità della via dell'azione, significa essere riusciti ad avere imparato qualcosa, per cui di tutto quello che si impara, di tutto quello che costituisce maggiore esperienza, niente va perduto e neppure questo andrà perduto. Neanche questo costruire armoniosamente il proprio veicolo fisico. Ed ecco che quando l'uomo giungerà al termine della sua incarnazione e dovrà abbandonare il proprio veicolo fisico, costituito in modo armonioso o modificato in modo armonioso attraverso ad esercitazioni o fisiche o psichiche o di qualunque genere voi volete, ecco che questo che egli ha imparato non verrà perduto, ma si trasferirà in forma di germe nel suo veicolo astrale. Altrettanto vi abbiamo detto alla morte del veicolo astrale, perché anche nel piano astrale si muore, ovvero si gemella. I germi del piano fisico, del corpo fisico e del corpo astrale passeranno nel corpo mentale e continueranno a passare fin dove l'individuo avrà il suo ultimo veicolo in modo costituito in qualche maniera, ovvero per cui se l'individuo sarà abbastanza evoluto, è il caso di qualcuno di voi e di noi, insomma, ecco che i germi passeranno fino al veicolo akashico. Ma tutto questo voi sapete che non contrasta per niente con il mondo dei fotogrammi. Sarebbe come se, dopo avere affermato che il corpo fisico non esiste in quanto è un insieme di fotogrammi, unità di mutazioni, è vero, del piano fisico, noi dicessimo che non esiste per questo le conseguenze che possono derivare dall'aver contratto una malattia. Mi spiego. Noi diciamo che il corpo fisico non esiste, e vedremo dopo più profondamente, come diciamo che tutto quanto non costituisce realtà è illusione. Il corpo fisico non esiste, quale voi siete abituati a giudicarlo e a crederlo fino ad oggi, come un qualcosa oggettivamente esistente che nasce, sviluppa e muore in modo autonomo. Se una volta morto, solo un miracolo può richiamarlo in vita, è vero, figli fratelli? Ebbene, voi sapete, attraverso l'attivazione dei fotogrammi, che questo corpo fisico non è che un insieme, appunto, di fotogrammi in cui è rappresentato quale nascente, quale sviluppante, quale morente, e che l'individuo, seguendo la successione di questi fotogrammi, all'insieme di queste sensazioni che determinano in lui la percezione di un corpo fisico esistente nel piano fisico in modo autonomo. Ma in realtà noi diciamo non è così. Ora, se noi prendiamo questo corpo fisico in un punto qualsiasi del suo sviluppo, del suo ciclo di vita, e lo osserviamo dopo aver contratto una malattia che ad esempio porta come conseguenza la perdita dei capelli, tanto per dire una sciocchezza qualunque, Ecco che noi vediamo che per quanto questo corpo fisico non esiste, esiste però la conseguenza. È vero, figlio e fratello? E così altrettanto si dica per quelle che sono i germi. Allo stesso modo, quando si è imboccata una variante costituita da un insieme di fotogrammi, quella e quella sola è la strada. Cosicché, quando un uomo ha imparato qualcosa, necessariamente si è legato ad una serie di fotogrammi nei quali questo qualcosa non viene più parlato. C'entra quindi gli effetti, la individualità, vero? Ripeto ancora tutto quello che noi abbiamo detto attraverso a tanti dei nostri anni, combacia e si armonizza perfettamente con il nuovo insegnamento dei fotogrammi. Sta a voi scoprire in che modo, anzi, il mondo dei fotogrammi chiarisce ulteriormente il mondo che prima e per prima vi abbiamo dato. Ma prima parlavo di illusione e di realtà. Come voi questa sera avete parlato di illusione e di realtà? Aprendo l'argomento il figlio Corrado. Ed è chiaro che giudicare fino a che non si è nella realtà non si può comprendere di essere passati dall'illusione. Come giustamente avete riconosciuto, quando l'individuo è immerso nell'illusione, non ha percezione di esservi in questa illusione, ma ciò che egli sperimenta è per lui perfettamente reale. E guai se fosse diversamente, poiché l'esperienza non porterebbe il suo frutto. Guai se l'individuo sperimentasse non convinto di ciò che fa. Ecco perché noi dicemmo nella scorsa volta che l'individuo deve sperimentare, deve vivere nel modo più intenso e secondo l'ideale morale che la sua coscienza gli suggerisce, ma mai vedere la vita da lontano attraverso ad un cristallo come qualcosa che non appartiene. Certo che cosa significa allora dire che questo che voi state vivendo è un'illusione? Quando voi osservate la vostra vita trascorsa, che cosa vedete qui dietro? Vedete tante esperienze passate? Nel momento in cui le avete trascorse, vi sembravano importantissime, vi sembrava che dovessero aprirvi un avvenire del tutto particolare, che fossero l'essenziale della vita, ed oggi, a distanza del vostro tempo, voi vi accorgete che queste esperienze sono state sì utili, allora lo sono per la vostra comprensione di oggi, ma in sé non hanno poi rappresentato tutto quel gran valore che voi gli attribuivate. Ed ecco allora che cosa significa illudersi. Significa appunto credere che tutto quello che ci sta accadendo oggi sia il reale, l'essenziale, l'importante, il più vero. Ecco, lo si può solo dire, ripeto, quando si è lasciata l'illusione e si è trovata la realtà. Ma fino a quel momento, certo, e lo ripeto ancora, guai se fosse diversamente, è importante l'illusione. Ora voi non avete più bisogno di questo richiamo, non avete più bisogno di essere contenuti in uno stretto sentiero di modo di agire. Non è importante raccomandarvi di non illudermi, illudervi troppo sulla vita, di non prendere la vita come se fosse con le sue esperienze qualcosa che mai trascorre, come se si trattasse di costruire qualcosa che mai passerà, che durerà in eterno. Questo sarebbe un illudersi grandissimo. Voi non avete bisogno di un nostro richiamo affinché il vostro modo di sentire non sia questo. Semmai attraverso la conoscenza che avete avuto delle verità è l'opposto. Noi diciamo: state attenti a non staccarvi troppo dalla vita, a non guardarla attraverso ad un cristallo, perché allora le vostre esperienze non sarebbero deliziose di frutti. Allora significherebbe che voi vivete in attesa dell'avvenire, che il vostro non è un essere ma un venire, che voi non vivete il presente convinti che il presente è un'illusione, pensando di vivere il futuro nella realtà. E neppure questo è giusto. È difficile il giusto modo di sentire la vita. Vi è una frase bellissima scritta nei libri sacri del mondo: amare la vita tanto, essere attaccati alla vita quanto colui che l'ama immensamente, ma essere pronti a lasciarla quanto colui che l'odia. Forse da questo apparente paradosso si riesce a capire il giusto modo di sentire. E quando è voi allora subito vi chiedete che noi sentiamo in modo giusto? Quando è che noi non ci limitiamo e noi diciamo, figli e fratelli, che il fratello Claudio vi ha ben risposto a queste domande: essere sinceri con se stessi, comprendere se stessi, compiere una introspezione per capire che in voi stessi, in noi stessi, non v'è falsità. Essere sinceri e veritieri con noi stessi. Questo solo possiamo e dobbiamo fare, senza preoccuparci di voler raggiungere un modo di vivere reale, poiché se così voi fate, voi non fate altro che operare un divenire di voi stessi e non un essere. Allora, dunque, vivere nell'illusione vuol dire vivere la propria vita senza considerare che questa può avere un'alternativa a ciò che noi la consideriamo, che essa può avere un valore diverso da quello che noi le attribuiamo. Questo significa vivere in modo illusorio. Significa considerare la vita in modo forse distaccato anche, o troppo attaccato. Questo significa: per non vivere in modo illusorio occorre essere sinceri con se stessi. Questo è importante e niente altro. Si può vivere in modo reale anche nel mondo dell'illusione. Strano a dirsi. Fino ad oggi noi vi abbiamo sempre detto che la realtà è nell'assoluto, che tutto ciò che non è nell'assoluto è illusione. È vero, figli e fratelli? Ebbene, nel cosmo, nel mondo dell'illusione, si può vivere realmente. quanto potrebbe essere oggetto di approfondimento questa affermazione. E chissà che un giorno, con più idee chiare, con più concetti assimilati, noi non potremo tornare su questo argomento. Ma la nostra conversazione di questa sera prosegue e ci conduce ad una sorta di ribellione benevola, si intende, fatta per comprendere meglio, ma che scaturisce da una non esatta affermazione, da un qualcosa che certo si crede che sia in un modo e non è. L'affermazione è questa, che il relativo serva all'assoluto nel senso che umanamente si attribuisce a questo verbo. Non è così, figli e fratelli, non è che il gaudio di colui dell'assoluto o di chi si identifica con l'assoluto poggi sul sudore del sangue di colui che è nel relativo. Non è così, figli e fratelli, non è che l'incenso di Dio sia nell'alto dei cieli e poggi nel lino della terra. Guai se voi credete questo, non avete compreso. Se voi pensate che l'amore di Dio sia tale perché esiste l'odio dell'uomo, allora voi non avete compreso il nostro insegnamento. Se voi pensate che la fatica che è nel mondo relativo sia necessaria a Dio, allora non avete compreso l'uno ed il tutto, perché figli e fratelli, cominciate a pensare che questo mondo relativo non sia una cosa avulsa, staccata dall'assoluto. Cominciate a pensare che questo mondo che noi abbiamo chiamato cosmo non sia come un mondo del tutto diverso dall'assoluto sostanzialmente, tanto che ciò che è vero qui non sia più vero là e viceversa. Cominciate a pensare che questo mondo del relativo è nell'assoluto e viceversa. Meditate su questa affermazione. Pensate che per giudicare che quello che noi consideriamo sofferenza, dolore, sangue, per dare un peso in qualche modo a tutto questo che noi oggi consideriamo triste, male, occorre avere elementi di valutazione. Dire che quello che per noi oggi, secondo il nostro sentire relativo, è sofferenza, è amarezza, è tristezza, è dolore, che in nessun modo può essere giustificato di fronte al fulgore dell'assoluto, significa scindere l'uno in due parti, il bene e il male. E voi da tanto tempo sapete che il bene e il male non sono che aspetti relativi di un'unica cosa. Pensare che questo dolore, e che ha tanta importanza e tanto bene che sia importante, abbia un valore così assoluto da poter poter essere raffrontato all'assoluto stesso significa raffrontare una parte al tutto e quindi compiere un raffronto che non ha luogo di esistere né può in nessun modo esistere. Ciò che voi considerate triste, doloroso, crudele, figli e fratelli, non lo è in effetti, ma voi siete così cresciuti da comprendere queste verità, ma voi siete così pronti da capire che il figlio del vostro figlio che vi nasce, che nasce fra voi, è forse vostro padre. Voi siete così pronti da capire questi insegnamenti da non essere turbati da quanto essi possono essere contro le umane convenzioni. Non giudicate il tutto secondo il vostro peso. Non giudicate ciò che non arrivate a sentire da ciò che cominciate ad intravedere. Comprendo che il mondo fisico, il mondo dei fotogrammi costituisce fatica, costituisce dolore per chi lo attraversa, ma troppo presto è per voi dire che questo dolore, questa fatica non ripagano o non sono abbastanza sufficienti da ripagare, essere ripagati dell'amore di Dio. Troppo presto ancora per dire questo. Perché se voi dite questo vuol dire che ancora non avete compreso il tutto. Ed allora soffermatevi, considerate tutto quanto esiste come un'unica cosa, come un suo sentire. E di chi è, figli e fratelli, questo dolore, questa sofferenza, questa amarezza, questo sangue? È vostro o è suo? Questo è il grande interrogativo che io faccio. Pace a voi.
Aspettavamo tanto.
Alla vostra esistenza terrena, quello che siete oggi, come sentite il vostro attimo presente, nello stesso modo ieri lo avete sentito, con la stessa intensità, eppure il vostro sentire di ieri sembra poi trascorso, morto, che non esista più. Ed invece esiste ancora, come esiste già il vostro sentire di domani, che vi sembrerà di percepire allora, ma che da e questi spunti della vostra esistenza, di un'unica esistenza terrena. Ma lo stesso principio è valido per ogni vita. Così la vita che per voi può considerarsi trascorsa, passata, esiste. suoi atti di silenzio. E quando al termine di una vita passano di fronte ai nostri occhi tutte le vicende che abbiamo vissute e tutte le vediamo e le risentiamo in un solo attimo, ecco che allora noi abbiamo sperimentato il principio della individualità. Come se al termine di tutte le esistenze terrene queste ci passassero di fronte agli occhi tutte, e di esse in un attimo solo percepissimo ogni istante, nello stesso istante. Ecco allora, noi avremmo sperimentato la nostra individualità. Dunque, il sentire della individualità esiste da sempre e per sempre. È solo il singolo atto sentire di ogni vita che sembra trascorrere, ma che in effetti mai trascorre, è sempre questo. Significa guardare dall'alto verso il basso, questo significa abituarsi a pensare al nostro sé non solo come a qualcosa che dal basso tende all'alto, ma anche a qualcosa che dall'alto compenetra fino al basso, fino al più denso. Se così crediamo, consideriamo, noi consideriamo i raggi del sole che giungono a tutto, noi consideriamo allora l'assoluto che compenetra il tutto. Se noi invece consideriamo qualcosa che dal più denso ascende al più sottile, noi consideriamo l'uomo che sale alla salute. Ma queste due forze, queste due considerazioni non sono che due aspetti della stessa cosa, che bene fu simbolizzata nel sigillo di Salomone. Pace a tutti.
Grazie.
Senti, allora le palme le consideriamo benedette, perché Dalio ha detto che noi siamo tutti benedetti da loro, vero?
E chi sarebbero le palme?
Sarebbe l'olivo.
Ah, l'olivo, l'olivo, ah, hai capito.
Comunque...
Senti, Lino.
Dimmi.
Questa casa è troppo... fortunata, ti devi mettere un pochino di questo sopra.
Tesoro, fai. Allora che fai? Semini le palme? Semini l'olivo? Ecco, anche
il posto. Posto, l'olivo. Posto.
Ma per ce ne vuole uno per uno, hai visto che ho fatto i conti, eh?
Oh, brava, sei un tesoro, dalle tu, tesoro, dalle tu, che così saranno molto più gradite.
Con voi e con tutti gli uomini. State concentrati, non lasciatevi di eccoci qua, ancora una volta a rispondere alle vostre domande. Meglio è dire questa volta alla vostra domanda, che del resto riprende un argomento della volta scorsa. Noi abbiamo già dato una risposta a questa domanda, ma per taluno di voi essa contava o conta per metà, per mezza risposta. E allora vediamo di essere più precisi. Cerchiamo di capire. Da tutti certo è stato capito che il dolore è un moto soggettivo. Il dolore è né più e né meno che un atto degli innumerevoli che costituiscono l'intera gamma del sentire di individui e di individualità. Il dolore quindi, come fatto soggettivo, non può trovare un riscontro oggettivo. Ma voi che siete nel mondo soggettivo, vi chiedete il perché del dolore. In questa domanda non si può dire che non vi sia un certo lato egoistico, perché certamente non chiedersi il perché di tante altre sentire individuali, perché il dolore è una cosa che è classificata soggettivamente piacevole, e allora certo è naturale, è umano, è nel gioco stesso dell'evolvere umano che si rifugga lo spiacevole per cercare il piacevole, che lo spiacevole sia da condannarsi, così il dolore da condannarsi, e che l'uomo che concepisce e vuol concepire Dio come l'amore, come la cosa più bella che possa esistere, vuol vedere come questo dolore sta rispetto a Dio, come questo dolore da lui considerato spiacevole possa giustificarsi in Dio, che è la piacevolezza assoluta, la bellezza assoluta. Ed ecco appunto che noi la volta scorsa gli abbiamo detto che non possiamo dal relativo giudicare l'assoluto. Il vostro dolore, per quanto reale possa sembrarvi, lo ripeto ancora, è un fatto soggettivo e come tale non può paragonarsi all'assoluto. Non si può con questo moto soggettivo giudicare l'assoluto, rapportare questo particolare al generale. Dire quindi perché esiste il dolore nel soggettivo significa dire, in altre parole, in ultima analisi, perché il mondo del soggettivo è tale quale è. Perché non ha senso non trovare giustificazione nell'assoluto, o meglio nel mondo del soggettivo rispetto all'assoluto, unicamente del dolore, solo per il fatto che il dolore a voi come moto soggettivo è spiacevole. Tutto il resto è sullo stesso piano, ed allora di tutto il resto deve essere domandato conto a Dio, non solo del dolore. Ed allora la domanda più vera non è quella di chiedersi come si giustifica il dolore nell'assoluto, ma come tutto il mondo dei sentire soggettivo trova giustificazione nell'assoluto. La domanda è molto meno partigiana, è molto meno egoistica, è molto più valida. Perché il tutto è così? E non solo perché una parte di questo tutto è così, solo per il fatto che quella parte io non la condivido, non l'accetto e rappresenta per me un modo negativo. Ed allora spiegare perché il mondo del soggettivo è così. Significa spiegare il tutto. Può esservi un'idea centrale che può chiarire, ed è l'idea del Tao. Tutto ciò che io circoscrivo dal tutto rappresenta una parte. E non può esservi una parte che come tale sia il tutto. Se di un immenso oceano di coscienza io circoscrivo una parte per costituire un io, questo io deve per il fatto stesso di essere circoscritto, pensare in termini di io e non io. Da questa prima suddivisione nasce tutto il resto. Da questo primo uno, considerato nei molti, scaturisce il numero assoluto. E nel numero assoluto esiste quindi il tutto, anche il cosmo che voi conoscete, costruito nel modo che voi conoscete, lo sapete, e le ragioni sono le stesse. Tutto inteso come serie dei numeri, nello stesso modo. Come la prima, singolarmente il dovere, voi lo sapete, perché lo vedete nella mente dell'individuo. Risponde nel veicolo acasico al dolore, è un sentimento diverso da quello che voi percepite nel mondo fisico vivente. E che attraverso al veicolo fisico, al veicolo astrale, giunge al vostro veicolo mentale laddove si riveda. Pensate alle angosce e le paure che prendono corpo nella mente dell'uomo. Lì è il regno del terrore. Lì è il regno dei fantasmi, lì è il regno del dolore. E neppure l'uomo evoluto vi sfugge. Quanti santi cosiddetti hanno subito torture e sofferenze dai demoni, dalla loro mente immaginati? Quante creature trapassate soffrono pene di un inferno dal loro pensato? Quanti terrori nascono nell'intimo degli uomini per pericoli che mai si manifesteranno o sussisteranno, perché è la mente che costruisce il terrore, la paura, il dolore. Ed allora, come conclusione di questa altra mezza risposta, da completarla intera, noi vi diciamo: ricordatevi, di fronte al terrore, di fronte alla paura, al dolore, ricordatevi che tutto ciò è in diretta dipendenza con il vostro corpo mentale, con la vostra mente. Non esistono demoni oggettivamente che torturino dei santi. Non ha senso oggettivamente credere che il Figlio di Dio stigmatizzi delle creature per farle soffrire in sconto di peccati della umanità. Non esiste tutto ciò, eppure le stimmate esistono, i demoni tormentano, e quella sofferenza innalza le creature. Che significato ha tutto questo? Che cosa vuol dire? Voi rispondete, perché potete rispondere, perché sapete rispondere. Noi vi abbiamo dato tanti elementi per rispondere a tante domande, ora, non dopo. Ma la risposta vera, quella che interessa voi, è una risposta che, come avete detto giustamente, è spicciolata in ogni attimo della vostra esistenza. È una risposta che cala goccia a goccia nell'intimo vostro e che alza il livello impercettibilmente della vostra coscienza. Che cosa significa questo? Che il vostro sentire di ora precorre un sentire di poi, un grado più intenso e più profondo. E questo, in diretta funzione con il mondo dei fotogrammi che singolarmente attraversate e percepite. Non restate quindi preda dei fantasmi della mente, preda dei vostri terrori e dei vostri dolori. Sappiate dare a questi il valore giusto che essi hanno, ricordandovi che rappresentano un atto della vostra esistenza individuale che ha la stessa importanza e lo stesso valore di ogni e qualunque altro atto che voi possiate vivere e sentire. Pace.